Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore.
Sul pedale. Racconto di Alfredo Oriani, tratto dal libro La bicicletta. A cura di Ennio Dirani, Ravenna, Longo Editore, 2002. Prima puntata. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my Alla fine di luglio del 1897, lo scrittore romagnolo Alfredo Oriani partiva per un viaggio di 2 settimane in bicicletta, tra la Via Emilia e gli Appennini, inventando il cicloturismo culturale. Faenza, domenica 30 luglio 1897. Ho dovuto partire solo. Insino a mezzogiorno avevo sperato che Orlandi, il mio giovane amico tornato l'altro ieri dalla battaglia di Domokos, mi avrebbe accompagnato. Egli lo desiderava anche più di me, ma secondo il solito, questo desiderio, tutto pieno di poesia, non ha potuto realizzarsi. Nell'ombra della seconda sala che il caffettiere dell'Orfeo mantiene fresca per i pochi avventori del meriggio, alcuni, vedendomi in maglia e gambe nude, mi hanno salutato con mordaci ironie. Me lo immaginavo. Non pertanto qualche cosa ha sussultato in fondo al mio spirito. Sono partito. Le vie della città erano deserte, deserto il lungo e triste borgo che si stende oltre il ponte. Nelle molte bettole si beveva già in maniche di camicia, bianca, poiché era domenica e festa di non so quale Madonna. La via Emilia mi è apparsa dinanzi, larga, dritta, bianca, polverosa. Il sole vi cadeva accecante, non una bava di vento. Silenzio nei campi tutti coperti di sole, già che le ombre stavano ancora rannicchiate sotto gli alberi. Per la strada, lungo i margini, veniva qualche figura lontana. Tiro su i calzoni a mezza coscia perché le loro pieghe non strofinino noiosamente la valigia, che riempie il telaio della bicicletta. Salto in sella e do il primo colpo di pedale. Andrò per Forlì e Santa Sofia, valicherò la doppia giogaia dell'Appennino al Carnaio e a Mandriole, salirò ai conventi della Verna e di Camaldoli, e poi da Pioppi a Siena, da Siena a Pisa, da Pisa alla Collina, dalla Collina a Bologna e da Bologna a Faenza. Coprirò così un migliaio di chilometri in 10 o 12 giorni, viaggiando sempre come adesso sotto il sole, in maglia, con le gambe nude e il piccolo berretto rigettato sulla nuca perché i raggi mi battano bene sulla fronte e ne cacino l'ombra fredda che vi si appiatta dentro da tanti mesi. È il primo viaggio vero della mia vita, intrapreso così, senz'altro scopo che di viaggiare. Quante volte ne avevo sognato da giovane! Allora l'orgoglio mi bruciava negli occhi neri come una fiamma di faro e alzando la testa dinanzi all'ignoto dell'avvenire mi sentivo passare sul volto i brividi delle lontane tempeste. Adesso non è più così. L'orgoglio sta ancora dritto, ma quella speranza di vittoria che inebriava le sue mute e teatrali provocazioni è caduta. Uno sparviero e una colomba entrambi feriti. L'uno vigile ancora, con gli artigli stretti sopra un ultimo ramo senza foglie, l'altra appiattita fra le erbe scure, intorno al tronco fulminato della quercia. Ecco una rondine, mi striscia dinanzi sulla strada, così rasente alla polvere che si direbbe vi cerchi qualche cosa.
Se quel guerriero io fossi, se il mio sogno s'avverasse. Un esercito di prodi da me guidato, ci hai da tornar di là un ricinto, dirti per te ho pugnato, per te ho vinto.
Adesso i contrafforti si spezzano e si ammonticchiano. La strada sale e scende, si attorciglia, si raccorcia in spirali che mi fanno riconoscere l'errore di non aver voluto diminuire la mia moltiplica di 2,30. Non importa, aggancio l'anello della cinta mandatami dal giornale la bicicletta per le salite e premendo più vigorosamente sui pedali, trionfo. La valle aumenta di bellezza, ma nei ponti, nelle case coloniche e nella cultura serba ancora il carattere romagnolo. Ascolto correndo le parole che mi suonano sempre all'orecchio con la medesima asprezza dialettale. Ecco Cusercole, più bello e più piccolo di Meldola, un castello diroccato dei marchesi di Bagno, discendenti, credo, dei conti Guidi, lo minaccia ancora dall'alto, sebbene mutato in palazzo. Deve esservi lassù qualche pittura e qualche mobile prezioso, almeno così mi dissero a Meldola, ma ho giurato di non accattare impressioni artistiche e non salirò quella breve ed aspra vetta. Invece, sboccando dalla curva del ponte, mi imbatto in una lunga e folta processione che vi discende. La banda del paese suona un valzer. Le donne a 10 o 12 per fila ciarlano, riempiendo tutta la strada, e più lontano, in alto, scintilla dentro l'oro di una grande cornice il vetro della immagine santa. M'appiedo e saluto. Poi taglio con la bicicletta la processione e le donne sorridono come fanciulli a scuola di questa distrazione nella solennità del rito religioso. È festa nel paese. Dinanzi a 2 bettole quasi contigue, i giovani più miscredenti irridono alla processione, cercando con gesti ironici i propri amici fra i bandisti. Vi è qualcuno che creda o preghi in quella processione? Mi sono appena fatto questa domanda, che ad una finestra quasi invisibile, nell'angolo rientrante di una casa dipinta di rosso, scorgo una figura di malato coi gomiti sul davanzale e le mani in croce. È un vecchio giallo, calvo. Non gli si vede che la camicia al collo, giacché è forse sceso di letto udendo passare la processione, ma il suo volto la segue con una così potente invocazione che alcuni alzano, come me, gli occhi a guardarlo e sorridono. rivedrà ancora la processione quel vecchio ammalato che nello spasimo della paura domanda a quella Madonna, chissà come dipinta, il miracolo di qualche altro anno di vita. La Madonna è già scomparsa, mentre egli resta inginocchiato nella stessa posa, col volto teso, senza che nessuno lo guardi più. Hanno irriso alla viltà del suo dolore e basta. La gente non avrebbe altro da offrirgli. Debbo salire a Civitella. La valle si restringe, il letto del fiume diventa più sassoso, mentre la corrente dell'acqua si interrompe a pozze, talvolta di un verde traslucido. Spesseggiano i ponti, il sole comincia a declinare e si leva un tenue scirocco. Adesso mi pare di essere in viaggio da molti giorni. Ho dimenticato Faenza, la stizza di dover partir solo. Non sento più la stanchezza delle salite. La cinta è stata davvero una buona invenzione. Così legato sulla sella, precipito furiosamente per le discese o striscio quasi volando su per le erte ripide e brevi, dinanzi alle quali avrei dovuto appiedarmi. Nella piazza di Civitella trovo un gruppo di ciclisti. Beviamo insieme qualche bicchiere d'acqua imbiancata da poche gocce di anice e in sella! La mia moltiplica di 2,30 mi assicura un vantaggio, ma non ne abuso, per prudenza, perché sono tutti giovani e potrebbero con uno sforzo vigoroso distanziarmi, lasciandomi solo. Sciaguratamente, a galeata, il direttore delle scuole elementari, riconoscendomi, non resiste al piacere di denunciarmi e subito il gruppo si muta in corteo. Non sono più il viaggiatore, ma il personaggio. Alcune bottiglie di Sangiovese vecchio, bevuto sulla piazza, mutano quel riconoscimento in uno spettacolo. Fanciulle e donne si assiepano, cosicché dobbiamo attraversare tutto il paesello a piedi. L'Appennino, che dovrò salire domani, sbarra l'orizzonte sembrando anche più alto, in un colore fumido e violetto. La valle è finita dentro a un canale, formato da due contrafforti, attraverso il quale il fiume cessò di correre, poiché il solleone gli bevve tutte le acque. Anche la strada si restringe, mentre nel silenzio della sera, così diverso da quello del meriggio, si distende la malinconia delle grandi ombre. Molti contadini ritornano da Santa Sofia. Un eco di tromba ci colpisce. «La banda municipale!» dice trionfalmente il mio vicino. «È la migliore della vallata!» Mi rassegno anticipatamente a questa sua eccellenza ed allungo il trotto per la strada, che discende. Luccicano i fanali. Una musica monta di laggiù insino a noi, come un saluto. La gente stipa l'angusta piazza dalla quale si ascende il ponte che divide in due il paese. La miglior locanda è dall'altra parte, abbastanza lungi dalla banda. Avevo fame, mangiai moltissimo e male. Salirò sino alla punta del Carnaio con la bicicletta a mano. Come ciclista è quasi una confessione di sconfitta. Eppure la vittoria, che cosa mi otterrebbe? Le cime più lontane dell'Appennino paiono avvolte in un vapore purpureo che le tagliate dei faggi macchiano di un rosso vivo. Il sole già alto illumina senza ancora riscaldare. Come si respira bene quassù. Chi passa per questa magnifica strada da che la ferrovia attira altrove merci e viaggiatori? I contadini che mi guardano dai campi non sembrano abituati a vedere molte figure come la mia con una bicicletta a mano e non si rendono forse conto del nostro girare in tal modo, mentre sarebbe tanto comodo salire in treno. Non ho mai trovato un montanaro che comprenda in altri la passione del monte. Ci giudicano degli stravaganti, costretti dalla noia del troppo lungo ozio a cercare un piacere nella fatica di viaggiare così. Il montanaro, malcontento di essere povero, non s'accorge d'amare i propri monti che dopo averli abbandonati per servire nelle città. Allora la sua prima miseria, così libera nella solitudine alpestre, gli riappare dentro un incanto di poesia, tristamente. Ne ho conosciuti molti di questi, sperduti per le strade della città, e mi hanno sempre fatto pensare a quelle mosche cui i fanciulli con ingenua crudeltà strappano ambo le ali per costringerle a dover soltanto camminare.
I say white,
you say bar,
I say bite,
you say shark,
I say him, and yours was never my scene, and I don't like Star Wars. say Royce. I say God. Give me a choice. I
say Lord.
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is bicycle.
I want to ride my
bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle.
Jesus, I don't wanna be a candidate for Vietnam or Watergate. It's all I wanna do.